insieme a Francesco. Ciao a tutti. E niente, noi cominciamo la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo come ogni giovedì dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi c'è una novità perché io sono arrivato non più con le tonnellate di roba, le tonnellate di roba si sono trasformate in chili. E visto che mi sporto praticamente tutti i documenti in computer, però dal momento che non sono in grado di usarlo benissimo questo computer, naturalmente succede che ho il computer davanti con tutti i materiali, i lavori che ho fatto e che sono oggetti di trasmissione, sempre stati oggetti di trasmissioni, però nello stesso tempo ho anche qui 6-7 contenitori di rassegna stampa di dati che chiaramente fanno un intrigo che non finisce più. Niente, imparerò a fare del mio meglio, eccetera. Dunque, io prima di lasciare la parola a Francesco, Francesco voleva iniziare con un discorso abbastanza importante. Io volevo dire un paio di cosette. Allora, la prima cosa che io volevo dire è praticamente questa. Intanto abbiamo fatto il calendario dei dibattiti che terremo.
Sì. I dibattiti li abbiamo già programmati per gennaio, febbraio, esatto. Poi a marzo ci sarà l'equinozio, poi c'è la cena del musso, quest'anno appunto Pasqua, perciò il venerdì santo cade un po' alto, invece di cadere basso, perciò c'era un po' di accavallamento fra le cose.
Sì, dunque praticamente cosa succede? Succede che abbiamo un dibattito che terremo sabato 29 gennaio, continueremo il discorso sull'arte dell'agguato, e un altro dibattito lo terremo invece il giorno 26 febbraio, e naturalmente entriamo nel mondo sociale, entreremo nello scetticismo, in pratica come si affronta il mondo sociale. Allora, praticamente il 29 gennaio e il 26 febbraio terremo i dibattiti sul Crogiolo dello Stragone, mentre invece a marzo non facciamo i dibattiti, terremo il rito dell'equinozio di primavera.
Esatto.
Il giorno 19, sabato 19 marzo. E ci sarà la cena del musso.
Il 25 marzo, che è venerdì santo per i cristiani, che ci troviamo appunto a fare la cena del musso. Logicamente quest'anno introdurremo la variante che chi non mangia carne di musso, gli faremo le dispense scritte, proprio saranno dispensati, saranno giustificati da non mangiare carne di musso, perché la cosa è importante. Era appunto il 25, che per chi vorrà, anche perché sono due... praticamente in una settimana due eventi, chi vorrà appunto potrà fare il rito e chi vorrà potrà fare la cena del musso. Insomma, la cena del musso la faremo sempre nel Bassanese, e ci sarà comunque occasione di parlarne, perché appunto tempo ne abbiamo davanti fino a marzo.
Allora, io questi qua sono gli appuntamenti che noi facciamo per i prossimi mesi. Naturalmente c'è una scadenza che per me è centrale, della scadenza più grossa che ci sia, ed è il congresso del VCR di giugno, all'inizio di giugno, per cui chiaramente molte forze saranno impiegate per preparare le relazioni. Io so che Manuela sta facendo una relazione anche abbastanza importante, cioè sta scrivendo. Io penso che farò una relazione breve, e dopo spero qualche altra persona che si faccia una piccola relazione, insomma, sul paganesimo, sui temi del congresso. E naturalmente c'è da sistemare tutta la nostra situazione all'interno del VCR, e comunque anche questo ormai è in atto, abbiamo dato via anche al processo di sistemazione. C'è un'altra cosa da fare, c'è la federazione pagana, ci sono le quote, ci sono le quote! Io farò il solito versamento, però cioè, non è che i soldi servono, però potrebbero essere sempre una riserva, specialmente per persone che hanno necessità e che vogliono venire in Belgio. E poi c'è sempre anche l'accumulo di quei pochi soldi, che comunque servono anche per il progetto dell'altare pagano, perché non è che è stato abbandonato,
sì, esatto.
Siamo pieni di robe fin sopra la testa. Un'ultima cosa, Francesco, sì, posso dire? Allora, noi c'è stato all'inizio questa primavera una ragazza che è venuta ad assistere a un dibattito e doveva preparare una specie di tesi che doveva portare avanti. Doveva fare un sito internet, dopodiché non abbiamo più sentito niente. È successo che il sito internet è successo che il sito internet in questi giorni è stato fatto. Pertanto il sito è a cura dell'università di Urbino. Praticamente l'università di Urbino ha pubblicato praticamente questa tesi di questa persona, e questa tesi è diventata un sito. Il sito naturalmente riguarda l'intero paganesimo, però il problema è che riguarda la sua ricerca a livello nazionale che ha fatto sul paganesimo. È successo questo, che ha trovato la Federazione Pagana Veneta e non ha trovato altro. Cioè ha trovato sì dei tradizionalisti, dei Vic, ma in maniera assolutamente periferica e assolutamente secondaria rispetto all'insieme. In pratica l'intero paganesimo italiano è rappresentato dalla Federazione Pagana. Non è che ci sono sicuramente centinaia e centinaia di altri pagani, però la Federazione Pagana ormai è il punto centrale di quello che è il paganesimo in Italia. E in questo sito che ha fatto ha messo tutta una serie di foto, sono qua Francesco, se non le ha viste.
Non le ho viste, perché ho fatto tempo a vederne anche internet.
Ci sono una serie di foto, fra cui io alla conferenza di Treviso, io passaggio del fuoco, c'è noi stiamo trasmettendo a Radio Gamma, ci siamo noi durante una conferenza dibattito qui, e più, oltre alle varie cose, c'è anche il videoclip, c'è l'intero videoclip, che dovrei avercelo in computer, però non riesco ad aprirlo così, dovrei aprirlo con la voce, con un altro. E il videoclip dell'intervista, cioè praticamente, e l'intervista spiega la stella a 5 punte, per cui non hanno nessuna scusa nessuno per dirci che questa stella è o non è. Questo è il sito che ha fatto, e naturalmente è un sito abbastanza importante, nel senso che il sito è fatto a cura dell'Università di Urbino, per cui è comunque uno studio abbastanza
giornalismo.
Esatto, è uno studio abbastanza importante che comunque resta in internet, resta la visione di quello che facciamo. Beh, chiaramente a un certo punto esistono anche delle ricerche su di noi, è chiaro che se le ricerche viene a fare la polizia non gliene frega niente di dire che siamo dei bravi ragazzi, è sicuramente questo, e neanche al giornalista del giornale gli frega niente di dire che siamo dei bravi ragazzi, però tutto sommato escono tutta una serie di ricerche, escono tutta una serie di dati che ci permettono di far valere quello che noi stiamo facendo e quello che noi stiamo dicendo. Francesco, qui ho le fotografie, se vuoi vedere, dopo te le faccio vedere.
Guarda che poi andrò forse a vedere anche su internet e rilanciare una notizia. È un fatto importante, sai che una facoltà in cui si formano i giornalisti cominciano a imparare e andare ad approfondire direttamente con le persone e non tramite i soliti esperti, cioè nel senso che finalmente anche chi deve fare informazione deve avere preparare le persone alle notizie, comincia ad attingere le fonti originali e di conseguenza i presunti esperti o i ciarlatani o i buffoni vengono completamente scartati. E logicamente l'impostazione della ricerca su alcune tematiche, io avevo parlato anche a lungo con la giornalista, lei aveva scelto, lei praticamente ha citato la Federazione Pagana, ha citato appunto l'MTR e ha citato il Pagan Pride.
Esatto.
E per quanto riguarda appunto la Federazione Pagana, beh, voi ci conoscete, penso che non dovremmo spendere nessuna parola per altro presentarci ulteriormente. Trovo interessante il discorso del Pagan Pride, perché il Pagan Pride rimane un evento ben organizzato, un evento importante, tenendo conto che io conosco personalmente gli organizzatori, che organizza la cosa, so che sono persone che hanno anche una qualificazione culturale ed esistenziale e una visione religiosa veramente importante e corretta, perciò è giusto che un'organizzazione del genere, ricordiamo che il Pagan Pride è stato anche da altri giornalisti, tipo quelli di Avvenimenti, è stato trattato in maniera, a dire, indecorosa, indegna e poco, attribuendogli collocazioni politiche che il Pagan Pride non ha mai avuto e mai avrà, attribuendogli vicinanze culturali che il Pagan Pride non ha mai cercato e non ha mai dichiarato di avere, e di conseguenza lì era un giornalista o un giornale che voleva accreditare, portare avanti, attribuire un qualcosa di particolare. A me è sembrato curioso, gli ho detto anche al giornalista, che andasse a citare come movimento pagano l'MTR quando loro stessi hanno una collocazione politica assurda, e questo è chiaro. Hanno una visione religiosa che non esiste, hanno una reticenza, una vergogna a dichiararsi pagani, hanno difficoltà a parlare di aspetti religiosi, e che io gli ho detto, vabbè, è un movimento culturale marginale, secondario, che però io non collocherei nell'ambito del paganesimo italiano, lo andrei a collocare, come lui si dichiara stesso, all'interno di un'ottica politica che è lontanissima, anni luce, dal paganesimo.
Beh, abbiamo avuto un esperimento di uno dei tradizionalisti che si è presentato in forum Vucera e ci ha messo tre mail per tra virgolette, usiamo questo termine, per sputanarsi, diciamo così, cioè per dimostrare che aveva delle intenzioni diverse da quelle che erano quelle religiose, insomma. Sì, immediatamente ha buttato un po' di fumo negli occhi, ma dopo si è accorto immediatamente e ciò che era la situazione, insomma.
Poi questo qua è un'incrostazione che col tempo si spera di togliere, o che, poi tra l'altro, data non dico il problema della consistenza numerica, ma della consistenza culturale, cioè nel senso, e della vergogna, del ritegno, del pudore, chiamiamoli così, a essere buoni, che hanno dell'usare del termine religioso e il termine paganesimo, sarà una realtà che sicuramente sparirà e rientrerà in un'ottica diversa da quella appunto di mescolare col paganesimo. Il fatto che poi tra l'altro la giornalista si è incentrato sul Pagan Pride e sulla Federazione Pagana dà anche la dimostrazione di chi è capace di rappresentare un paganesimo religioso e di chi effettivamente si impegna anche verso l'esterno a realizzare questo, perché ricordiamo che i nostri rituali come Federazione Pagana sono sempre stati pubblicati su internet, sono stati annunciati prima, annunciati dopo e documentati sempre. Gli amici del Pagan Pride fanno la stessa cosa, nel senso che fanno un rituale in una villa che è un parco pubblico di Roma, e questo qua dà anche una buona visione delle cose, anche appunto perché la loro intenzione è proprio quella di presentarsi come pagani. E questo, il fatto che poi dei giornalisti, una facoltà di giornalismo, cominci ad elencare, a far vedere, a far conoscere chi sono i pagani, dà delle buone speranze anche per il futuro, affinché nel futuro l'informazione sul discorso di una visione religiosa alternativa sia più presente.
E c'è anche questo da dire, che ormai molte trasmissioni televisive e anche molte pagine culturali dei vari
ricordo che quotidiani. Domani sera 23:50 Rai 3 fa una nota con Zeus.
Sì, non sappiamo esattamente che qualità sia di programma, però 23:50 alle 23:50 domani sera la Rai ha questa programmazione che credo che sia puntate, cioè vada avanti per più puntate. E questo dimostra che sta nascendo l'interesse, no? Cioè si sta manifestando l'interesse per l'antico, ma non l'interesse per l'antico come poteva essere nei tempi passati, dove l'interesse per l'antico era un interesse puramente accademico, puramente culturale. L'interesse per l'antico che va a determinare il fatto di essere persone religiose, cioè va a determinare la collocazione religiosa delle persone all'interno della società in cui vive, cioè non più l'antico come archeologia culturale, ma l'antico come necessità di analisi per comprendere quelle che sono le condizioni del presente. Pertanto, oggi come oggi siamo arrivati al punto in cui pubblicare un libro sulla mitologia greca significa pubblicare un libro di religione. Cioè questo fino a due anni fa, non di più, era una cosa incomprensibile. Cioè affermare che un Walter Otto, un Cherenio, un Dumezil pubblicassero dei libri religiosi anziché dei libri di archeologia era una cosa che era inconcepibile. Oggi come oggi chiunque scrive un libro sulla religione di Roma antica, sulla religione egiziana, sulla religione di Roma, in realtà sta pubblicando un libro religioso, ed è un cambio di mentalità che sta suscitando le persone, un cambio di mentalità che è dato dal cambio della sensibilità delle persone rispetto alla vita. E non pensiate che questa trasmissione abbia avuto un ruolo marginale, ha avuto un ruolo centrale di questo. Io ho i dati sui miei siti, mi arrivano all'incirca in questi periodi, in questi mesi, sulle 300 pagine aperte al giorno. Dico 300 pagine aperte al giorno quei dati che ho io, che sono parziali, dopo dovrei mettere insieme quelli di Francesco, dovrei mettere insieme dove non ho i dati, cioè tutto un insieme, che praticamente soltanto i siti pornografici arrivano così, e i miei non sono belli da vedere, i miei siti, sinceramente. Eppure il livello di interesse è talmente forte e talmente grosso che questi sono i flussi che arrivano.
Vai, anche appunto l'evento stesso che Rai 3 cominci a un'ora così tarda, perché ricordiamo che normalmente le trasmissioni più interessanti vengono accantonate a orari incredibili, e basta pensare con Gabriele Laporta che fa la recensione ottica, tematiche importanti, che spesso cita la casa editrice Moretti Vitale, che ha pubblicato dei testi di notevole spessore anche dal punto di vista della tematica pagana, è confinato alle 5 di mattina, alle 6, 6 e mezza di mattina. Il fatto che poi comincia a piazzare già a un venerdì a un orario abbastanza arduo, una trasmissione però. Il fatto che venga fatta una trasmissione del genere, che io ho visto gli spot pubblicitari e sembra che appunto si andranno ad affrontare anche le varie mitologie, i vari miti, anche perché appunto lo sento parlare che si parlerà anche di punk e di altre divinità, comincia a implicare una conoscenza,
un qualcosa di consistente. Certo, noi non sapremo chi sono i consulenti di questa trasmissione, di come verrà fatto, quali saranno i riferimenti bibliografici, quando saranno appunto i testi utilizzati, come verranno presentati i miti, però insomma che la televisione una volta tanto tiri via un Padre Pio, un Don Bosco e altri stupidi santi che hanno fatto soltanto enormi danni alla cultura del nostro paese, è un evento significativo di un certo valore, rappresenta almeno nell'annunciazione, cioè nel fatto che venga annunciato, che venga esposto, il cambiamento di una rotta culturale.
Vi ricordo, fra parentesi, interrompendo Francesco, questa sì, trasmissione sì, sta andando in diretta in internet oltretutto, cioè praticamente c'è un server che sta rilanciando questa trasmissione in internet, per cui chi si è collegato alla lista paganesimo e liste pagane ha il link per ascoltarsi questa trasmissione direttamente in internet. Scusa Francesco,
se no hai fatto bene a ricordarlo, appunto, che così sappiamo che ci sono anche ascoltatori appunto che non sono soltanto quelli che la radio copre nel vento, ma che appunto anche in giro per il mondo hanno la possibilità di ascoltare. Questo è anche un evento importante, logicamente la diffusione del paganesimo, se voi pensate che nel 99 noi siamo sbarcati su internet e nel 99 parlare di paganesimo a livello italiano era già un'impresa, io voglio ricordare appunto che sono anni che noi ci indirizziamo in questo senso e logicamente la nostra finalità non è una finalità puramente intellettualistica, ma è una finalità esistenziale. Certo che i tempi che vengono incontro sono tempi di scontro, perché mi telefonava oggi un ascoltatore e mi diceva: beh, sai, sfruttando l'evento del maremoto già i politici parlano di far saltare il referendum sulla fecondazione assistita. Voi sapete benissimo che il referendum sulla fecondazione assistita è un evento importante, perché metterà in battaglia una visione monoteistica che impone sulle persone e una visione di libertà. Già molti sostenitori della campagna del referendum sulla procreazione assistita parlano chiaramente che la legge è una visione ideologica cristiana che viene imposta agli altri, e questo appunto sarà un problema che gli altri avranno, perché noi sarà un evento, una possibilità di far comprendere che esistono delle visioni religiose che sono diverse ed antagoniste a quelle dell'imposizione sull'uomo di qualsiasi principio ideologico. Però i politici, tutti i politici, esiste appunto un fronte trasversale che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, che va a Pino Rauti e a Bertinotti, che un referendum in cui le persone devono dichiararsi in base a una visione di vita dà fastidio. Io invito tutti gli ascoltatori che hanno possibilità di far pressione, di farsi presente, di insistere perché si arrivi al referendum, perché il referendum sulla fecondazione assistita sicuramente manifesterà un qualcosa di importante, anche perché questi principi non potranno essere camuffati in nessun'altra maniera, ma dovranno essere i cristiani che lo diciamo, perché noi vogliamo imporre la volontà di Dio. Sì, collegato poi al discorso che sarebbe, appunto lo affronteremo dopo, dello scandalo, chiamiamolo scandalo, delle cose scontate, sul fatto dei bambini ebrei battezzati in Francia, dei documenti ufficiali della Chiesa, dà già l'indice che esiste una continuità, che non esiste interruzione nel modo di farsi del cristianesimo, di ogni monoteismo, di imporsi sull'uomo.
Ti ricordo che ho qui, se vuoi posti da fuori, anche la lettera con cui Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono, minacciava di scomunica chiunque denunciava i preti pederasti. Cioè, sì, ce l'ho qua se vuoi. Sì, no, sì, comunque io invece volevo passare su un, sì, altro, un, sì, altro piccolo, vai, argomento prima di riprendere. Cioè, è abbastanza breve, ne ho fatto una pagina web, però credo che sia utile anche per i radioascoltatori. Io ho ricevuto un'email, ho ricevuto un'email che ha questo tono. Ed è un cristiano che la scrive, ed è un cristiano che è disperato. Cioè, effettivamente è disperato. E ve la leggo proprio perché riusciate a comprendere qual è la qualità della disperazione del cristianesimo. Poi vi leggerò anche il mio commento, è abbastanza breve, no, Francesco. Però per riuscire a capire come il cristiano sia inadeguato per affrontare la società moderna e sia un disperato proprio per essere un cristiano. Infatti, se voi avete notato in questa trasmissione che ormai va avanti da 8 anni e passa, bene, questa trasmissione ha sempre telefonato a questa radio soltanto persone piccole. Le persone, mm-hmm, cioè le piccole persone cristiane, cioè quelle che hanno un affetto, una visione, diciamo così, sentimentale del cristianesimo. Ma queste persone sono state abbandonate da quelli che dovevano essere i loro pastori, cioè gentaglia criminale come Ettore Scola, gentaglia criminale come Mattiazzo, Lacei. Questi sono scappati come topi di fogna davanti a questa trasmissione, e sono scappati veramente come topi di fogna perché sanno che stanno ingannando, truffando le persone che, fra virgolette, dovrebbe essere il loro gregge, insomma. Allora, le mail che ho ricevuto dice questo: ho letto poche righe del tuo sito e mi è bastato per vomitare dalle stronzate che scrivi. Sì, sono un cristiano cattolico, e se dovessi insegnare ai miei figli il tuo fanatismo sarei un delinquente. Falsa ogni parola che proferisci. Ha letto poche righe, eh? E non potevi che fare il meccanico. Vergognati di firmarti come anticristo. Tanto Cristo è re maiuscolo. Anche per te che non ci credi, te ne accorgerai quando sarà il momento. Senti, sono un cittadino che la morale l'ha scritta nel cuore, nella coscienza, perché lì dentro il giudice ultimo è quel Dio dolcissimo che mi ha creato e che ha assunto la mia e la tua carne per salvarci. Ognuno parli per sé. Dolcissimo, non padrone. Forse un padre non lo hai mai avuto, per questo sai vedere solo padroni. Forse l'amore non l'hai mai conosciuta. Per questo parli di invenzione della croce. Forse, e a questo credo fermamente, maiuscolo, hai interessi tuoi facendoti Dio sacente e salvatore, maiuscolo. Perché chi arriva a giudicare il Dio di tutti o è cieco o è stupido, o non sa che per definizione si sta sostituendo a Dio. Interessi forse inconsci di fama, denaro e potere. Cazzo. Per questo parli di manipolazione delle coscienze. Tanto lo so, già stai dicendo che sono un vecchietto o uno sprovveduto. Sono plurilaureato, cinquantenne, ingegnere e filosofo, padre faticatore con una vita sofferta e felice, maiuscolo. Giuro, mi fai pena, e giuro, prego per quelli poveri come te. Grazie a Dio non vincerà l'anticristo, credimi, e tutto in maiuscolo, sia lodato Gesù Cristo sempre. Ora, questa lettera è di una tristezza spaventosa. Questa lettera è scritta da una persona che è impotente. Ha letto il mio sito, ha letto quello che io scrivo e non è in grado di mettermi sul rogo. E allora inveisce, afferma, esalta. E questa è una tristezza profonda, cioè la tristezza dell'individuo che sente l'inganno che ha subito da parte del cristianesimo, che si è sottomesso, che gli è entrata dentro nelle emozioni e che scopre improvvisamente, leggendo poche righe dei miei siti, che è stato truffato, che è stato imbrogliato. E allora vorrebbe bruciarmi, come vorrebbe bruciare tutte quelle persone che mettono in dubbio il suo condizionamento educazionale. A volte risulta abbastanza difficile trasmettere a terze persone che cosa sia la disperazione che viene costruita nelle persone dal sistema educazionale cristiano, l'impotenza a cui riduce le persone, persone che vengono costrette a pensare al cristianesimo come verità assoluta e che attraverso questo pensiero ignorano la realtà del mondo in cui vivono. Un giorno scoprono che il mondo può pensare in maniera diversa dalla loro. Il mondo può analizzare le cose con sentimenti diversi e in maniera più razionale ed intelligente di quanto il loro credo li costringe a fare. Ci fu un tempo in cui queste persone torturavano gli eretici. Ci fu un tempo in cui queste persone bruciavano vive donne chiamandole streghe, il tutto per dissetare la loro disperazione. Io non posso sapere se quanto dice questa email sia vero, né posso sapere che persona sia colei che l'ha scritta. Colgo solo la disperazione educazionalmente imposta dal cristianesimo. Vediamo un attimo. Vedi che imbranato che sono col computer.
Dai, farai esercizio.
Il cristianesimo. Il credere. Ostia. Ci fatta cazzo. Vediamo un attimo. Vero. Sì. Francesco.
Claudio non ha ancora esperienza con i mezzi informatici. E Atene ancora non li è ancora vicina.
No, Atene mi è stravicina. Ma il problema è che mi ha detto che devo impararmelo da solo. Sta roba. Ci fu un tempo in cui queste persone bruciavano vive donne chiamandole streghe, il tutto per dissetare la loro disperazione. Io non posso sapere se quanto dice questa email sia vero, né posso sapere che persona sia colei che l'ha scritta. Colgo solo la disperazione educazionalmente imposta al cristianesimo. Il credere di questa persona è la manifestazione della violenza che ha subito, e la sua disperazione è la manifestazione della sua impotenza. Eccolo. Della sua impotenza a giustificare la violenza che ha subito. Eppure, se il cristianesimo fosse qualcosa di definibile razionalmente, lui avrebbe potuto opporre le sue ragioni a quanto io ho scritto. Davanti a quanto io ho scritto, egli è rimasto sconvolto. È sconvolto non da quanto io ho scritto. Davanti a quanto ho scritto, non da quanto ho scritto, ma dall'aver scoperto l'irrazionalità del proprio credere. Ha scoperto che il suo credere è frutto della sua immaginazione, quale manifestazione delle sue emozioni circoscritte in quell'immaginario. E il suo immaginario si scontra con la realtà. Ed eccolo, aggrapparsi con violenza al suo immaginario e riaffermarlo. Lo riafferma a gran voce, il suo Dio, il Dio padrone, il suo Salvatore, e a gran voce afferma: vedrai quando sarà il momento. È una fortuna che la società civile impedisca ai cristiani di accatastare legna per bruciarvi le persone. Allora sì, avrebbero visto, ma in quel momento. Oggi si limita ad imporre l'orrore del crocifisso a bambini indifesi. Lascio le mail esattamente come l'ho ricevuta, ad eccezione della formattazione. Meditate e non permettete ai cristiani di ridurvi così, né di ridurre in queste condizioni i vostri figli. E poi c'è l'email, naturalmente, che è stata scritta. Una società di esseri umani emozionalmente distrutta è una società pronta per costruire i campi di sterminio per tutti coloro che non si adeguano a quanto le emozioni distrutte manifestano. Questo era il commento praticamente alle mail. Il commento l'ho letto male, purtroppo, perché non ho il controllo del computer, mi sono levato via un sistema che mi dava fastidio. Quel sistema mi avrebbe funzionato adesso, però l'ho levato via. Comunque, questo è ciò che crea il cristianesimo, è la disperazione. Adesso lascio a Francesco che ci racconta un po' del maremoto.
No, beh, sai, io volevo aggiungere una cosa al commento di quanto hai detto. Perché, sai, il cristianesimo è preoccupante, perché quando introduce cose del genere e crea persone che hanno questa convinzione, è sempre da porsi il problema di cosa faranno. Però, dicevo, questa è una cosa che diventa pericolosa, perché quando abbiamo un uomo politico molto importante per il potere che occupa in Italia, che usa questa frase: parliamo sui valori, non sarà la lotta di Cristo contro l'anticristo, di angeli contro i demoni, ma questo paragone può servire a chiarire le idee. Fine della citazione. Questo qua è un uomo politico che utilizza queste metafore, questi esempi, e logicamente c'è da preoccuparsi al di là dello schieramento politico, ma perché implicano una visione di lotta destinata alla cancellazione dell'altra parte. Di in campo poi politico, effettivamente un politico dovrebbe essere capace di rappresentare tutti i cittadini. Se un cittadino si oppone, cosa diventa l'anticristo per lui? Diventa la lotta finale tra il bene e il male, si può essere in questa maniera così dualistici, o il bianco o il nero, e soprattutto quale cultura politica potrà generare e quale cultura politica andrà poi a formare le scuole. Se pensate che queste parole sono state dette da chi ha un potere politico, implica che chi lo segue, chi lo ascolta, chi lo condivide, non avrà la capacità di porsi ad ascoltare l'avversario, se ha torto o se ha ragione. Sarà capace di distinguerlo da diverso da sé, da contrario, da opposto di sé, e di conseguenza da essere annientato. Questo è l'effetto di un'educazione cristiana, perché a mio avviso qualsiasi società dovrebbe essere orientata sempre nella capacità di far comprendere i vari elementi che compongono la società. Una civiltà si forma da popoli, l'impero romano aveva decine di popolazioni, centinaia di popolazioni, aveva culture diverse, lingue diverse, eppure non ha mai avuto il bisogno di dipingere, di rappresentare, di raccontare che gli altri fossero dei demoni. Nella lotta politica, io voglio ricordarlo, nella lotta politica degli antichi romani esisteva un imperatore come Giulio Cesare che si rappresentava a Dio, e non ci sono stati senatori che non hanno avuto nessun problema di andarlo a coltellare. E di conseguenza significa che se le persone hanno una cultura, hanno uno Stato, hanno una società che gli rende conto che l'importanza è il cittadino, che è l'individuo, non penserà mai agli altri come qualcosa di totalmente da distruggere. E che un uomo politico importante dica puntiamo sui valori, sicuramente punta sui valori cristiani, ma dice non sarà la lotta di Cristo contro l'anticristo, di angeli contro demoni, ma questo paragone può servire a chiarire le idee.
Sì, sì, ma io non ho nessun problema di sfidarli queste persone, perché i valori si riempiono la bocca col termine via, L-O-R-I, però i valori non li definiscono. Perché il cristianesimo è portatore solo di un valore, cioè la distruzione dell'uomo, i campi di sterminio, il macello, il macellare i bambini, stuprare i bambini. Questi sono i valori del cristianesimo. Tutto il resto, io li sfido in qualunque momento a dimostrarmi che esistono valori diversi, che siano propri della società civile. Non esiste nel cristianesimo nessun valore. Esiste una guerra feroce della società civile per costruire i valori, ma proprio in antitesi del cristianesimo. Per cui... battute così, Francesco, fatti questi politici, lascia il tempo che trovano.
Sì, sai, c'è il discorso che poi questi politici diventano ministri di varie cose, fanno le leggi sulla fecondazione assistita, mandano le circolari perché i presepi vengono fatti e non si pensa all'educazione. E facciamo un esempio molto semplice che mi ha detto un ascoltatore oggi prima di partire, ha detto ieri c'è stato, parlando appunto del discorso dell'evento, di quello successo nel sud-est asiatico, ieri c'è stato il lutto europeo contro i minuti di silenzio. In televisione hanno fatto i minuti di silenzio, dopo hanno annunciato che la regione Veneto ha stanziato 6 milioni di euro per ripariare 180 chiese. E questo qua è già significativo di come si riperiscono le cose. Visto che appunto Claudio l'aveva accennato, c'è un discorso che io ho sentito e che mi è suonato molto molto male, cioè per me era stonato veramente. Allora, io ricordo che la radio ha fatto partire un evento molto importante che forse per me è l'evento migliore, cioè quello di aiutare direttamente le persone coinvolte in questo disastro, che è quello di aiutare la comunità singalese presente in Italia, di dare le risorse a loro e dopo loro se le portano. Voglio ricordare di diffidare di tutti quanti gli vari organismi pubblici, parapubblici, ONG e così via, soprattutto perché se pensiamo che organizzazioni mondiali che dovrebbero occuparsi di paesi del terzo mondo, il 70-75% delle risorse va in stipendi, sapete che quello che arriva a queste persone è sempre poco. Se poi pensiamo che se lo date ai cattolici il fine che non fanno, cioè se anche gli arriva il 25% fa sicuramente male. Seconda cosa, c'è anche da pensare una cosa. Io ho visto varie polemiche fatte verso il governo indiano perché non ha accettato gli aiuti. E io non sono un sostenitore del governo indiano, però reputo che il comportamento avuto dal governo indiano sia abbastanza preciso. Per questi aiuti, soprattutto quelli alimentari, fatti in zone in cui non servono, distruggono l'economia dei paesi. Cioè, nel senso, provate a pensare il contadino che sta lì a farsi la stagione a raccogliere il riso. Lì arriva l'aereo, cargo, scarica giù tonnellate di riso e le regala. Sto contadino a chi vende il riso? Non può certo regalarlo. Di conseguenza, dal mio punto di vista, la scelta del governo indiano di non accettare gli aiuti è una scelta anche giusta, perché certo è facile scaricarsi la coscienza e dire sì, io ho regalato e questi gli ho mandato dei beni, ma voglio ricordare cosa è successo nella seconda guerra mondiale, che forse se lo sono dimenticati, col discorso delle strane religioni che sono i melanesi in Polinesia. Se qualcuno il cargo culto nella seconda guerra mondiale, popolazioni che vivevano in economia di sussistenza, di estrema povertà, ma in cui non morivano di fame, ma che avevano il necessario, sono trovate per farle schierare, per essere aiutate, perché lavorassero nelle basi, hanno dato via una religione che si chiama quella del cargo culto. Cos'era? Siccome arrivavano i cargo che scaricavano tutto, pensavano che esistessero qualche divinità benefica che scaricasse questo, con la conseguenza che la loro cultura è stata completamente cancellata e adesso ci ritroviamo in una condizione di disagio sociale molto diffuso. Il discorso appunto degli aiuti fatti così, regalati, dati là, sicuramente scarica le coscienze, ma in realtà non aiuta questi poveri. E poi io ho trovato una cosa molto anomala, il fatto di questa polemica con il governo indiano, quando nessuno è andato a chiedere al governo americano cosa è successo della loro base a Diego Garcia, che si trova sotto le Maldive. Tenendo conto che, se voi vi ricordate, nelle guerre fatte contro l'Iraq, i bombardieri B-52 che andavano a bombardare l'Iraq partivano da Diego Garcia. Io non ho visto né in televisione né in nessun giornale chiedere agli americani cosa è successo a Diego Garcia, cosa hanno fatto le bombe, i carburanti, gli aerei che erano stanziati in quella base. E voglio ricordare che Diego Garcia è subito sotto le Maldive. Se l'onda è arrivata in Somalia a 7.000 km di distanza, penso che più danni li abbia fatti alle Maldive e sotto le Maldive, però nessuno l'ha fatto. Si è fatto polemica col governo indiano. Bene, questa era una cosa di attualità più generale. Comunque io invito a sostenere l'iniziativa di Radio Gamma 5, perché per me è l'unica iniziativa fattibile, in quanto va direttamente con le persone che vivono in quel paese. Perciò chi ha possibilità, ha desiderio, se vuole fare qualcosa per quelle popolazioni, almeno sostenga questa iniziativa, che ha un appoggio diretto con la comunità singalese. Però c'è un discorso diverso che mi ha dato, che è stato molto stonato. Io ho sentito varie persone che hanno affermato che questa sarebbe una forma di punizione. Io voglio ricordare che l'imam di Roma ha usato l'esempio di Sodoma per dire che questa è una manifestazione della volontà di Dio, che può punire e colpire in qualsiasi momento. L'ha usata l'imam islamico di Roma. Però qualcuno ha detto, ma ricordiamoci, queste zone sono le zone del turismo sessuale, sono le zone della pedofilia. Facciamo un discorso ben diverso. Se queste sono le zone del turismo sessuale è perché hanno
i ricchi che vanno,
a parte se hanno i ricchi, ma perché il rapporto degli occidentali col sesso è stato contaminato dal cristianesimo. Se queste popolazioni hanno avuto la fortuna di non essere sconvolte nella loro psiche dalla sessualità e di vivere la sessualità con più libertà, con maggior disponibilità, non è certo una colpa di cui dovrebbero essere punite. Premesso che questo Dio giudice punitore non esiste, cioè nel senso, quello che io voglio, chiamiamo, criticare o contestare sono le persone che pensano che questo Dio giudice esista. Di conseguenza le persone che vanno a fare terrorismo sessuale, e parliamo con gli adulti, cioè con persone che sono maggiorenni, non parliamo di bambini, queste persone che vanno a fare sesso sfruttano una libertà culturale che questi paesi, che hanno avuto per fortuna pochi missionari, che hanno avuto pochi sconvolgimenti fatti dal colonialismo, hanno mantenuto. Di conseguenza è quello che il cristianesimo ha predicato in Occidente, che ha prodotto in Europa lo sconvolgimento mentale delle persone, la distruzione della loro psiche, che di fronte a chi è più libero nel sesso li crea problemi e li va a sfruttare questo. Ma voglio ricordare che se anche il turismo sessuale si è diffuso in zone come la Thailandia, io vorrei ricordare che questo ha avuto un inizio storico ben preciso. Ha avuto quando gli Stati Uniti hanno fatto la guerra del Vietnam e avevano bisogno di far scaricare le psicopatologie dei propri soldati in una zona tranquilla, e l'hanno fatto con la Thailandia. Voglio ricordare che la Thailandia è un paese molto particolare, perché nell'epoca del colonialismo è stato l'unico paese asiatico a rimanere indipendente. Se voi prendete una mappa dell'Ottocento e guardate la distribuzione degli imperi, dei domini, delle colonie, noterete che a livello mondiale, all'infuori dei paesi europei nordamericani, ben pochi paesi erano indipendenti, e questo era un paese come la Thailandia. Facciamo un discorso diverso. si dice che appunto queste zone sono anche zone in cui c'è la pedofilia. Certo, non è l'unica zona in cui c'è la pedofilia, perché se noi andiamo a ricordare gli scandali che sono avvenuti negli Stati Uniti, di decine di migliaia di bambini violentati, in cui diocesi hanno, tipo la diocesi di Boston ha speso 80 milioni di dollari per pagare le vittime...
100 milioni di dollari un'altra diocesi, eh?
Sì, in California. Sì. Di conseguenza, se questo dio o se questa morale giudicatrice avesse dovuto colpire, certamente avrebbe dovuto colpire realtà come gli Stati Uniti in cui i pedofili sono attivi, perché ricordiamo che i preti cattolici pedofili negli Stati Uniti sono migliaia di processati e di condannati, non di indagati e di sospettati. E non capisco perché, se questi bambini del sud-est asiatico sono state vittime, sono stati violentati, sono stati uccisi, sono stati fatti schiavi del sesso, devono subire una seconda offesa da questo presunto dio, da questa presunta morale.
Diciamocelo chiaro, Francesco. I monoteisti hanno bisogno di terrorizzare le persone, che loro non vogliono far lotta alla pedofilia perché non ne toccano quelle che sono le radici fondamentali, che sono proprie della religione monoteista, cioè sono proprie dell'Islam, del cristianesimo, in particolare del cattolicesimo, perché il cattolicesimo spinge al rapporto pedofilo e allo stupro della struttura emozionale dei bambini, cioè non lo vogliono assolutamente affrontare, però hanno bisogno di terrorizzare, di colpevolizzare quelle persone che hanno distrutto emozionalmente, per cui si tratta semplicemente di attività di terrorismo puro e semplice.
Sì, sai, il sentire che però dire è una giusta punizione per il fatto che c'è la pedofilia quando loro sono le vittime, cioè se voi pensate il reddito di questi paesi, il livello di vita economico, il livello di vita di potenza che hanno, se voi pensate appunto alla loro cultura, non hanno gli strumenti o il potere o la capacità o la possibilità di opporsi, di resistere, perché ricordiamo che la politica, chiamiamola delle cannoniere, dell'imposizione militare, l'hanno sempre subita.